credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Terzo incontro. Non temere.
Un caro saluto amici in ascolto e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. E benvenuto a Don Fabio.
Benvenuti a voi.
Continuiamo insieme a te, Don Fabio, ad analizzare il Vangelo di Luca. Siamo sempre nel capitolo primo e oggi ripartiamo dal versetto 29. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
Allora, irrompe Dio, porta il suo messaggio, l'angelo, e questo è un messaggio bello, luminoso, ma questo vuol dire Dio che entra nella nostra vita. A queste parole ella fu molto turbata. Questa traduzione sottolinea meglio quello che nella vecchia traduzione era semplicemente detto come era turbata. No, qui abbiamo un molto turbata che corrisponde al testo greco che usa un verbo dia tarasso che indica essere sconvolti, agitati, scompigliati, essere messi in disordine. Certo, appunto, c'era un ordine, l'ordine cambierà. Succederà qualche cosa. Percepire che il cielo sta entrando nella mia vita è capire perfettamente che qualcosa di molto grosso mi sta succedendo. Corrisponde sempre alla presenza di Dio nella Bibbia il timore da parte dell'uomo. Non può che corrisponderle. Questa paura, questo essere sconvolti, ma certamente qualcosa di più, qualcosa di oltre. La vita sta prendendo una direzione totalmente diversa. E uno neanche sa quale direzione sarà. Ci si trova di fronte allo straordinario. Capisco che questo fa saltare per aria il mio sistema. Ecco, è così che entra Dio. Certamente Dio deve sconquassare il nostro assetto, deve deragliarci, deve metterci fuori dal nostro sistema, se no resteremo sempre dove stiamo. Allora è così che entra Dio, sconvolgendo la nostra vita. Non può che essere così. E che succede? Che lei fu molto turbata. Ed è molto interessante notare una cosa. Il testo continua. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. E chi lo può dire questo? Questo lo può sapere solamente lei. Noi siamo dentro il suo cuore, dentro la sua anima. È molto bello questo. Noi abbiamo poche volte nel Nuovo Testamento, per esempio, ciò che succede in Cristo, nella sua coscienza, qualche nota. Lui ci dice di sé che è mite e umile di cuore. Vediamo che lui è sconvolto in certi momenti, ma insomma, sono cose recepite dall'esterno. Invece qui la storia è raccontata dall'interno, infatti questa storia la può raccontare solamente lei in persona. Lei sta pensando qualcosa, noi sappiamo i suoi pensieri. È un servizio straordinario quello che ci fa questo testo, perché è qualche cosa che ci fa anche entrare dentro noi stessi. Ed ecco che vediamo che cosa è la fede. Maria sta reagendo in una maniera tale per cui è sconvolta e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Dobbiamo ritenere che quella congiunzione in greco kai, ha una assonanza, o meglio, ha un'ascendenza nell'ebraico wav, che appunto è la congiunzione, che in realtà molto spesso non significa congiunzione, ma è avversativa spesso. Questa non è tanto un'endiade, cioè dire la stessa cosa in due maniere, ma sono due atteggiamenti molto diversi: essere sconvolti e domandarsi che senso ha una cosa. Usa un verbo, dialogizzo mai, che intende proprio il ragionare per bene. Ecco che noi vediamo che la fede non è mandare il cervello all'ammasso. Stare di fronte a un fatto che sconvolge la nostra esistenza e ragionare e tirar fuori la parte più nobile di noi, ragionarci sulle cose. La fede non è irrazionale, per quanto tante volte noi sottolineiamo che è importante andare oltre la nostra ragione, ma non nel senso che la ragione non serve a niente, non nel senso che è niente la ragione o che è sbagliata, no, che ha la sua funzione, che ha il suo ambito. Ecco l'ambito. Maria si chiede che senso, il termine che usa, da dove e verso dove porta, dove va a cascare, alla lettera vuol dire il termine, dove mi porta questa cosa qui? Io mi chiedo, di fronte all'irruzione di Dio, che senso ha? O meglio, che cosa mi sta succedendo? Io ragiono. Questo è molto importante. E di fronte agli sconvolgimenti della vita, restare lucidi. La fede non è irrazionalità, così, non senso, assurdità, vuoto, buio. No, per nulla. La fede richiede che noi attiviamo la parte più alta di noi, che noi siamo integralmente davanti a Dio, così come siamo con la nostra ragione e col nostro sconvolgimento. Bisogna trovare una risposta, bisogna che ci sia data una risposta a quello che ci sta succedendo. Dobbiamo accogliere le cose che Dio sta facendo con noi, attivando tutto ciò che noi siamo.
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Così continua il testo lucano.
Ecco, noi siamo di fronte a questa risposta dell'angelo. Abbiamo lasciato Maria nel suo travaglio, abbiamo lasciato Maria nella sua condizione di avere uno sconvolgimento, di star cercando di capire cosa gli succede, di saper convivere con questo sconvolgimento, ma la risposta non l'abbiamo. E l'angelo dirà la parola che dicono gli angeli. Nella scrittura sempre gli angeli dicono questa parola, e questa parola la dobbiamo un pochino masticare bene. La sua parola è non temere. Fermiamoci qui un momento, perché qui, se vogliamo parlare della fede, siamo di fronte al nemico numero uno della fede. Si chiama paura. L'argomento paura è enorme. Basta chiedere a uno psicoterapeuta. Basta chiedere a chiunque si occupi un po' dell'animo umano. Tutto ciò che facciamo ha a che fare con la paura. In una qualche maniera il nostro essere è condizionatissimo dalla paura. Dobbiamo considerare che tantissime cose che facciamo sembrano essere atti autentici, ma sono in realtà risposte alle nostre paure. Vediamo un pochino la paura. Che cos'è la paura? Dobbiamo un po' guardare il suo grappolo terminologico, dobbiamo un po' fare un viaggio, cerchiamo di essere chiari e veloci, ma questa cosa qui una volta tanto bisognerà pure farla. Paura, dal latino pavere, pavire, che vuol dire battere a terra, da cui pavimento. Infatti noi diciamo atterrire o essere buttati a terra. Questa però è l'etimologia latina. È interessante che in greco phobos, dalla radice phob, che in sé vuol dire fuga. Che sorpresa! Noi crediamo che la paura sia un sentimento passivizzante, è un sentimento attivante. Noi ci mettiamo in movimento, la paura mette in movimento. Scappare, fuggire sono collegati a questa radice. Ed è interessante che nella cultura greca c'era l'antico dio Phobos, appunto il dio che era il dio che faceva correre. La paura fa prendere iniziative. È interessante che noi crediamo di fare delle cose e di essere bloccati dalla paura. Non è esatto. Questo succede più raramente di quanto succeda invece un altro tipo di fenomeno. Che dietro tante cose che crediamo di fare per libertà le facciamo in realtà per schiavitù, per concatenazione di timore. Vediamo ancora meglio. In italiano diciamo ansia, da ansus, stretto, angolo. Ansia o angoscia vengono entrambe dalla stessa parola, ansus, angolo. Infatti si dice che la sensazione di angoscia è la sensazione di mancanza di via d'uscita, stare all'angolo. È interessante anche il termine apprensione, da apprendere anche, ma in realtà dentro la parola preda. Ecco il dio Phobos, quello che ti fa correre, quello che ti sta dietro, quello che ti fa muovere perché qualcosa ti insegue. Questo è piuttosto importante. Questo è piuttosto importante perché noi abbiamo a che fare con tanti atti dove crediamo di scegliere qualcosa e in realtà stiamo cercando di evitare qualcos'altro. Noi crediamo che i nostri gusti, per esempio, siano autentici. Molti dei nostri gusti non sono altro che le nostre paure. Ovvero sia, ciò che preferiamo è ciò che ci porta più lontano possibile da ciò che temiamo, da ciò che ci addolora, da ciò che ci ha ferito. Noi temiamo qualcosa. La paura fa sempre riferimento a un predatore. C'è qualcuno, qualcosa che ci insegue, qualcosa che abbiamo sperimentato, che ci ha ferito. Ecco perché è importante la fede. Ecco perché è importante per l'esistenza umana l'esperienza della fede. E capiamo bene che cosa è la fede. Il contrario di questa paura. E questa paura che cos'è? Uno scappare. Ma che cosa noi potremmo capire male in quanto fede? Noi potremmo capire che la fede consiste nella garanzia che il predatore non c'è, cioè noi abbiamo questa fuga in corso, che sono i nostri atti, per cui facciamo cose, per cui ci si sposa per paura, si cambia università per paura, si genera una situazione per paura, si dicono cose per paura, ci si tira fuori da situazioni, si programmano viaggi per paura, per scappare da qualcosa. In questo mondo ci sono tanti fuggiaschi, ci sono tante persone che non sono pellegrini. Pochi sono i pellegrini, molti sono i fuggiaschi. Pochi sono quelli che vanno verso qualche cosa, molti sono quelli che cercano di remunerarsi, di riappagarsi da qualcos'altro. Qualcuno che cerca di evitare qualcosa. È molto importante perché questo falsifica le nostre scelte, cioè noi siamo di fronte ai nostri atti, siamo di fronte alle persone e crediamo di volere questo o quello, ma tutto è in relazione a qualcosa che ci insegue. Noi crediamo di agire secondo opzione libera, ma non è vero per niente, o meglio è molto poco vero. Molto di più sono gli atti che infatti sono dipendenti da qualcosa che ci segue, qualcosa che sta lì dietro di noi, un predatore. C'era un vecchio film, il film dello squalo, con la sua musica angosciante, martellante, che era l'immagine di qualcosa che finisce il film e uno resta con la paura, no? Resta con queste cose qua, questi film di paura. Perché i film di paura attraggono tanto? Perché in realtà in fondo uno ci si identifica. Il punto è che c'è questa musica sotto la nostra vita, la musica dello squalo, la musica martellante di qualcuno che prima o poi ti prende. Hai paura della solitudine? E prima o poi ti prende. Uno cerca di rassicurarsi, di dire no, ho trovato qualcuno che mi si prende, qualcuno che mi apprezza, qualcuno che sta con me, ma sotto c'è quella pauretta che ci insegue sempre. Hai paura della insicurezza economica? Ok, mi sono rassicurato, ho messo tutto a posto, ma potrebbe sempre capitare qualcosa, sta lì sotto, che ci lascia attivi e mai appoggiati, riposati in Dio, perché qualcosa ci può succedere. Dire non temere a una persona è dirgli di cambiare personalità, è dirgli di risolvere i più profondi nodi che porta in sé. Per questo veramente è importante la fede. vediamo bene che questa sensazione di essere inseguiti ci porta a un concetto errato di fede. Noi potremmo pensare che la fede, appunto, come stavamo iniziando ad accennare, è rassicurazione. Vieni da un sacerdote per dire che c'è la tua paura di essere solo, di restare sola. E cosa ti deve dire la fede? Che non resterai solo, che troverai qualcuno. Ma non la fede non può dire questa cosa qui. Non è vero per niente, puoi restare solo. Può succedere. Chi l'ha detto? E questa è una soluzione. E il giorno in cui io do una risposta rassicurante, in realtà sottolineo la paura. Se hai paura della solitudine, io ti dico, no, tranquillo, vedrai che qualcuno ti prende, io ti sto dicendo che la solitudine è un vero problema. Io non ho disattivato il predatore, tu comunque dovrai fuggire. La fede non è una risposta rassicurante, perché dobbiamo sapere una cosa fondamentale, che le risposte rassicuranti destabilizzano, mentre le risposte destabilizzanti rassicurano. Se io dico a una persona, vedrai che troverai qualcuno, io sto sottolineando, ripeto ancora una volta, che la solitudine è veramente un problema. La risposta che dà la fede è un'altra. La risposta che dà la fede è voltarsi e fronteggiare il predatore e vedere che questo predatore non può governare la nostra vita. La risposta vera è «e anche fosse?». Può succedere che qualcuno ci si avvicini e ci parli dei marker del tumore che sono purtroppo positivi e che ci si trova di fronte a una malattia. Allora cosa diciamo? Allora un uomo di Dio cosa dice? No, ci mettiamo a pregare, speriamo che questo non avvenga. Questo per affetto si dice e questo si dice perché va detto certamente, ma non può essere l'ultima risposta. L'ultima risposta è «credi che saresti il primo a incontrare Dio in un tumore?». Per esperienza personale possiamo tranquillamente affermare questa realtà. Un tumore può essere un luogo di incontro con Dio. La solitudine è normalmente il luogo dell'incontro con Dio. Le cose che più temiamo, la croce che temiamo, non può diventare la cosa da cui dobbiamo scappare. Propriamente il Signore Gesù Cristo, che ha tolto il dolore a tanta gente, però ha salvato il mondo per mezzo di un dolore. Non è vero per niente che la fede mi debba dire «Non c'è problema, non succederà niente». E infatti l'angelo non ha finito il suo discorso. Lui non dice «non temere, perché tanto non succederà niente». Ma cosa vuole dire? Ma certamente Maria resterà incinta prima del matrimonio, per cui, come vediamo dal Vangelo di Matteo, neanche Giuseppe la crederà sulle prime. Dovrà intervenire un angelo perché Giuseppe la creda. Ma poi tutti gli altri? Quando Gesù tornerà a Nazareth, nel Vangelo di Luca gli viene detto «medico, cura te stesso, sappiamo di chi sei figlio». Ovvero sia, c'è un dubbio che resta, perché è difficile a credersi quanto diciamo, e infatti è qualcosa di straordinario. Maria andrà incontro a calunnie, andrà incontro a scomodità, affronterà problemi, affronterà qualcosa che implica la salvezza del mondo, per cui implica anche l'affrontare tutto il dolore del mondo. Questa non è robetta. Non è che non temere Maria perché non succederà proprio niente, succederà e se succederà, questo figlio morirà, ancora non possiamo dirlo, però insito nel turbamento di Maria c'è l'intuizione della verità. Maria fa bene a essere turbata perché, diamine, se entra Dio nella mia vita, ma che cosa vuole succedere? Qualcosa di ordinato, di calmo, di comodo, di confortevole? No, succederà qualcosa di sconvolgente. Ma il punto è non che io dica no, non succederà niente, ma non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Questa è la risposta della fede, non il tumore non c'è, ma c'è Dio che è più grande del tumore, non la solitudine non c'è, ma c'è Dio che è più grande della solitudine. Cosa è la solitudine se vissuta in Dio? È luce. Cosa è una malattia se vissuta in Dio? Diventa incontro, diventa redenzione, diventa amore. Che cosa è un'ingiustizia vissuta in Dio? Non temere, non perché non ci sarà mai nessuno che non ti fa ingiustizie, non ci sarà mai nessuno che ti tradirà, non ci sarà mai niente che non ti farà soffrire, non ci saranno contraddizioni, non ci saranno ingiustizie sul lavoro, non ci saranno problemi con i figli se ti sposi, con il ministero se sei un ministro ordinato, con i confratelli se vivi con qualcuno, con i coinquilini se vivi in una casa. Ci saranno i problemi. Il problema non è che non ci siano i problemi. La fede non è una risposta rassicurante. È una risposta destabilizzante. Anche quello è parte del disegno della tua salvezza. non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ovvero sia, alla fin fine il nostro errore è misurare i nostri problemi, misurare le nostre croci, il nostro predatore, ciò che temiamo, con noi stessi. E quindi i nostri problemi sono un po' più grandi di noi, sembrano, tante volte. Noi dobbiamo misurare i problemi con Dio, è come se uno stesse di fronte a un mare. E ci sei tu, e c'è questa cosa immensa che è il mare. E io invece sono io, fatto come sono fatto, e chi mi insegue, il mio predatore, è un po' più grosso di me. Ma che cos'è questo di fronte al mare? Che cos'è il mio problema di fronte a Dio? C'è forse qualcosa che è più grande di Dio? C'è forse qualcosa che Dio non può sciogliere, che non può illuminare, non può riempire della sua grazia? Misuriamo con Dio i nostri predatori, non con noi stessi. La nostra trappola è essere soli di fronte ai nostri problemi.
Diamo la conclusione del nostro incontro al vescovo Tonino Bello. Ascoltiamo una sua preghiera intitolata Santa Maria, Vergine del Mattino.
Santa Maria, Vergine del Mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Dà alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali, intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. Rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono. E infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Terzo incontro, non temere. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.